Beh, innanzitutto fuori dal Vangelo, diciamo che la circostanza, che voi non potete sentire, ma noi che siamo qua al centro abbiamo sempre i suonatori intorno, e senza farlo apposta hanno suonato la sigla di Titanic adesso, facendo proprio il Vangelo della barca in mezzo al mare, travolta dalle onde, ci hanno introdotto bene alla meditazione. Però ecco che... Beh, insomma, bisogna dire anche che l'unico sacerdote che stava a bordo di quella nave quel tempo là aveva proprio parlato delle scialuppe di salvataggio, viste come la fede che cerca di dire nel momento in cui tutto va a fondo, nel momento in cui tutte le onde travolgono, c'è bisogno di qualcuno che ci salvi. E dice, quello è solo il Cristo che può farlo, che ci può tirare fuori dalle onde. E quindi diciamo che ci introduce bene a quella che è la meditazione di oggi, in cui entriamo a meditare il capitolo 4 di Marco, che è il capitolo per eccellenza delle parabole. Precedentemente, l'antefatto di questo evento è che Gesù proclama la buona novella del regno e lo fa attraverso queste parabole che sono dei racconti verosimili, ovvero dei racconti che effettivamente hanno un fondamento di vero, prende dalle cose comuni di conoscenza comune. Ovviamente Gesù sappiamo che fa sempre delle parabole che hanno un fondamento o nell'agricoltura o nella pastorizia o in qualcosa di naturale che era di dominio pubblico nella vita di Israele, proprio perché si facesse sentire innanzitutto in un linguaggio semplice quello che era il regno di Dio e quindi dare un'analogia, cercare di creare una somiglianza per cercare di descrivere perché il regno di Dio... Gesù stesso dice a cosa posso paragonarlo in molte parabole, anche in Matteo, perché effettivamente il regno di Dio supera qualsiasi cosa, ci supera. Però ecco che attraverso queste parole, in modo semplice, vuole cercare di dare un'immagine, di darci un assaggio. Ma anche la bellezza di queste parabole che ci ricordano che il regno di Dio è effettivamente qualcosa che appartiene alla nostra vita quotidiana. È dentro la nostra vita. Il fatto che usi queste immagini comuni vuole proprio indicarci questa vicinanza vera del regno, effettivamente che noi già lo respiriamo, già lo viviamo, già lo assaporiamo, qui e ora. Ecco che attraverso questa presenza qui e ora del regno di Dio, della sua giustizia e quella presenza della paternità di Dio che ci accompagna, l'episodio seguente vuole dare invece proprio una testimonianza visibile di questo prendersi cura di Dio, di questa vicinanza del regno che effettivamente ci accompagna nei passi della nostra vita e soprattutto ci sostiene nei momenti in cui tutto sembra crollare. E siamo nuovamente sul mare mosso della vita. Ancora un'altra volta siamo in un episodio in cui gli apostoli stanno con la barca in mezzo al mare, che sarebbe il lago di Galilea, chiaramente, però il termine ebraico che rispecchia il mare, prende tutto, qualsiasi pozza d'acqua è mare. Anche perché, insomma, la conformazione che ha il lago di Galilea effettivamente è un po' atipica, perché ha gli stessi stravolgimenti che il mare a volte subisce per la conformazione del paesaggio e poi perché effettivamente è un lago immenso. Per loro effettivamente lo spettatore che arrivava dall'Alta Galilea e si trovava a Tiberiade o a Cafarnao si trovava davanti questa immensità di acque che giunge fino alla Siria e quindi si sente proprio quella vastità, vastità che effettivamente dice anche pericolo, perché da qui arrivare all'altra sponda di là, il punto di domanda è ci arriveremo sani e salvi? Arriverà una tempesta, perché effettivamente era sempre possibile. Dal sereno che uno può avere in quel minuto in cui inizia la navigazione, il minuto successivo già le nuvole possono portare una tempesta improvvisa, come avviene alla fine all'interno del Vangelo. E questa immagine geografica, questa immagine climatica, ci riporta a quella che a volte è la realtà che sperimentiamo. Il fatto che anche noi ogni giorno passiamo all'altra riva, che dice la contingenza della nostra vita, che tutto finisce. Non andiamo alla fine proprio estrema, che va bene, lo sappiamo che arriverà, ma andiamo alle cose più semplici della giornata. E abbiamo degli incontri, magari qualche incontro bello, il nostro lavoro quotidiano. Arriva l'orario di fine lavoro, arriva l'orario in cui bisogna salutarsi. E questo passare all'altra riva vuol dire andare avanti, vuol dire cambiare quella prospettiva, cambiare, sperimentare la dimensione della dimensione passeggera della vita, che tutto passa, tutto scorre, tutto si dilegua. E davanti alla contingenza delle nostre barche che effettivamente le onde stanno riempiendo e le stanno sempre più sprofondando, perché le preoccupazioni sono sempre tante e a volte ci lasciamo un po' soffocare, è interessante ciò che Marco dà, perché Marco è un Vangelo molto stretto, è un Vangelo di pochi capitoli, è il più piccolo, è il più corto, ma è ricco di dettagli. E quando Marco mette i dettagli è perché hanno un senso, vuole richiamare una certa realtà alla nostra fede. E il dettaglio è questo, cioè passate, passare all'altra riva, e accolsero Gesù così come egli era. Che da un lato uno può dire, vabbè, cioè nel senso l'ha preso così com'era e l'ha messo sulla barca. Ma in realtà è interessante questa accoglienza di Gesù nella propria vita, senza cercare di imporgli qualcosa, perché molto spesso noi al Signore facciamo questo: io accolgo la tua volontà, però aspetta che mettiamo due paletti prima di accogliere la volontà. Io, Signore, ti dico di sì, ascolto la tua parola, però guarda un po', quel versetto lì, il versetto, che so, il versetto 40, non mi piace, non lo voglio sentire. E invece è bello che non c'è nessuna maschera, non c'è nessuno schema. Gesù viene accolto in quella semplicità, in quella disponibilità totale. Ci dice che comunque, per quanti a volte la fede incespica, però effettivamente c'è già una profondità di comunione in questa comunità di discepoli che accoglie Gesù in questa autenticità, in questa verità. E ci toglie da quell'esperienza che i giudei giovannei fanno e che stiamo ascoltando in questo periodo nelle celebrazioni della Santa Messa quotidiana, quest'ultimo periodo della Quaresima che ci avvia la Settimana Santa, che ci sono quei giudei che vogliono dare uno schema religioso a Gesù. Dacci un segno di quello che fai, perché almeno così riusciamo un attimo a categorizzare tutto quello che stai dicendo. Oppure, ma noi siamo figli di Abramo, e te da dove arrivi? E c'è quella bella ironia di Gesù che dice il Padre mio, Dio, e il Padre vostro, che è lo stesso. Ma la domanda è, quale Dio state seguendo? Perché mi pare che non parliamo la stessa lingua. Mi pare che state seguendo un Dio però che è già frutto delle vostre mani. State cercando di far passare per Dio ciò che in realtà è la vostra vita religiosa. Separiamola. E Gesù in Giovanni fa quel grande gesto dei tavoli che prendono il volo all'interno del Tempio, proprio per separare quella esteriorità del culto. E questo è il problema che crea quella chiusura dei giudei giovannei, quel che il Messia deve essere secondo le categorie che noi abbiamo detto, i nostri precetti. Allora il Messia c'è scritto che deve essere il figlio dell'uomo che scende dalle nubi del cielo, deve essere il Messia regale, quindi dalla stirpe di Davide che lì c'era, anche se non l'avevano ancora capito molto bene, ma c'era, che Giuseppe era figlio di Davide, e forse anche Maria, dicono, che discendesse forse da una delle tribù relative al Messia regale. Quindi era entrambe le due cose ed era perfetta la cosa. Però il Messia regale doveva radunare Israele, questo non radunava niente. Cioè questo qua doveva scacciare i Romani, doveva scacciare la dominazione. E questo invece è la pace, la misericordia di Dio che predica la croce. E no, non può essere. Cioè il fatto che sia sofferente il Messia non lo può essere. Perché deve essere il Messia trionfatore, deve essere colui che porta l'immagine di Dio, porta la presenza di Dio, e Dio è onnipotente. Non ci può essere onnipotenza nella croce, i nostri schemi, perché Dio è proprio onnipotente sulla croce. Perché se ci ricordiamo, e ho detto l'altra volta di quel film di Mel Gibson, il diavolo urla proprio nel momento in cui Cristo muore in croce, perché lì sente che è stato sconfitto e lì sente qual è la potenza di Dio, il fatto che ha donato totalmente, un grande amore così totale che sconfigge ogni tenebra. E quindi ecco che la necessità è di lasciare trasformare la nostra vita dalla sua presenza, lasciarlo libero di agire nella nostra vita senza mettere portoni, porte e grate nella nostra vita. Ecco che il maestro è dormiente. E qui ho messo una frase che di solito si diceva sempre dalle nostre nonne quando si addormentavano davanti alla televisione, che gli spegnevi la tele e ti diceva lascia che sto guardando. Gesù ci sta dicendo quello in sostanza oggi. Lascia che ti sto guardando, cioè sto dormendo secondo te. Non ci sono secondo te. Ti ho abbandonato secondo te, ma io sto sulla barca. L'acqua la sento pure io, cioè se la barca era piena pure Gesù si è bagnato, quindi mo mi sono reso conto che state affondando, non sono così sprovveduto. E qui effettivamente, davanti alle onde alte, difficili e insuperabili, Ci sentiamo soli molto spesso perché, come abbiamo detto già anche l'altra volta, sullo stesso analogo testo, che era però Gesù che cammina sulle acque di Matteo, c'è la paura. E quando c'è la paura non capiamo più niente. La testa non ragiona più, ma neanche il cuore è più capace. Come si diceva, potresti avere Dio davanti agli occhi che ti dice ci sono io, come Pietro, vieni sulle acque, cammina. Non c'è verso, il vento è più forte. Ci spaventa, perché siamo deboli. Da un lato, meno male, che ci fa rendere conto della nostra debolezza e della nostra umiltà e che c'è bisogno della mano di Cristo che ci tira fuori e che non ci fa affogare. Però il Gesù dormiente su quella barca ci ricorda che Dio è presente in modo costante e che la presenza di Dio è anche silenziosa. Cioè non è colui che impone come un trombone. E quindi ecco il contrasto col vento, che si impone, le onde che si impongono sulla barca. Invece la presenza di Dio si propone in quel silenzio, è lì. Se vuoi, chiamalo, sta lì. Ce l'hai sempre di fianco, ce l'hai sempre con te. Dio è sempre lì, pronto ad accogliere il grido del fedele. Ed ecco che la preghiera si fa subito sentire. Maestro, non ti importa che siamo perduti? E che interessante quel verbo non ti importa. Perché è proprio quella classica frase che rivolgiamo nella preghiera nel tempo di sofferenza, che è come per dire, ma senti, ma non ti tocca il fatto che c'è qualcosa che non va? Cioè, ma ci sei o non ci sei? Ma stai guardando? Ha questo senso il non ti importa, cioè sei lì, ma non ti rendi conto di quello che sta succedendo? E che è un po' il litigio classico che facciamo con Dio, a dire, ma Signore, io sto picchiando la testa, io sono oramai a terra, non ce la faccio più. E ma perché qui non ti porti una risposta, non cerchi di darmi una risposta? Però la risposta la dà Marco, quando la barca era piena. Nel momento in cui è saturo, Gesù si alza perché ascolta il grido, come già dicevamo più volte. Innanzitutto lascia che ce la mettiamo noi, la nostra responsabilità della nostra vita di accapponarci per cercare di venirne fuori. Dio interviene nel momento in cui noi non abbiamo più le forze, nel momento in cui noi non possiamo fare più niente, nel momento in cui veramente stiamo andando a fondo, perché Dio mette un limite a quella che può essere la sofferenza umana. Ricordiamoci Giobbe: fai tutto quello che vuoi, ma la vita no. E quello è il limite che Satana ha in quel libro, di dire fagli di tutto, ma quello no. E quindi Dio sa effettivamente dare un limite, sa le nostre spalle quanto peso possono portare. Anche in palestra si fa così. Se uno può portare 50 kg, l'allenatore non gliene mette 70, lo ammazzi, perché questo crolla, non ce la fa. E Dio è la stessa cosa. Effettivamente lascia fare, come per dire, lo permette che ci siano, perché purtroppo le sofferenze non vengono da Dio, ma fanno parte della natura umana, ci dicono che siamo contingenti, che da soli non bastiamo. La sofferenza è la prova visibile, il fatto che se ne perisce. E insomma, che il corpo piano piano inizia a avere un po' i suoi acciacchi, ci indica effettivamente che non siamo noi creatori, non siamo noi gli onnipotenti. Però dall'altro lato ecco che Dio sa sempre mettere un fermo, sa quando veramente stiamo soffocando. Ci dà respiro in quel momento, interviene immediatamente. E qui ecco che questa domanda che viene fatta a Gesù, da un lato può dimostrare quella mancanza di fede. Come per dire, ma come? Ma c'è lì il Signore? È ovvio che non ti lascerà andare a fondo. E quindi sembra un po' già essere giustificata da quel non avete ancora fede che Gesù gli rivolge a loro. In realtà io la considererei in un modo un po' diverso. Ritengo che in realtà più che un'assenza totale di fede, perché dicono che lo accolsero così come lui era, quindi c'è già un rapporto di comunione, io la considererei più sulla linea di Matteo, quella del poca fede, cioè ancora c'è bisogno di lavorarci su questa fede, perché in realtà questo grido non è tanto il fatto di una sfiducia in Dio come per dire questo qua adesso si fa gli affari suoi e non mi ascolta più, ma è la manifestazione del desiderio umano di sentire la presenza di Dio in quel momento. Sembra proprio cose come per dire, stiamo morendo, non ti importa Signore, facci sentire un po' la tua voce. Cioè la tua voce, anche se siamo un po' nel traffico, ma la tua voce ci dà già un po' una serenità, anche in quelle onde. Anche se la barca è leggermente affondata, Ma sentire che ci sei, sentire la tua parola, anche solo sentire il tuo tocco della tua presenza, e beh, ci fa stare meglio. Ci fa stare meglio anche se la sofferenza non è passata. Però sentiamo che c'è un appoggio forte, che c'è una roccia salda. E quella è un po' la necessità della voce amica, come si dice sempre. Anche Maria Maddalena l'ha avuta in Giovanni 20, anche l'amata del Cantico l'ha avuta, ha bisogno di sentire la voce dell'amato, che anche se non lo vede, però già quella voce la fa sussultare, la fa correre a cercarlo. E quella voce amica dice: perché avete paura? È un rimprovero molto simpatico, perché si riaffaccia a quella rassicurazione profetica che più volte abbiamo visto, quel non temere, e che si accompagna sempre a quell'io sono con te, che è quell'esserci di Dio, che guai se non ci fosse. Ci ricorda che è essenziale quell'esserci di Dio per la nostra vita, ci ricorda che noi abbiamo bisogno di aggrapparci e radicarci in quel fondamento, in quell'opzione fondamentale, come viene chiamata da Ignazio, quella di Dio, perché è il nostro fondamento, sono le nostre radici, la nostra vita non starebbe in piedi. E quindi ecco che in questa rassicurazione sembra richiamare quella necessità del fatto di dire: ci sono io alla base, ci sono io che tengo in piedi la tua vita. E quindi ecco che all'altra riva ti mando ben preparato e ben armato di grazia. Quindi ce la farai arrivare all'altra riva, non ti preoccupare, che anche se le onde sono alte, le attraversiamo. Se tu ti fidi di me, le attraversiamo. Se non ti fidi, le attraversiamo lo stesso. Tanto Dio comunque agisce a prescindere. Poi dopo ci rimprovera, perché dice: ti ho fatto passare, mo vedi che non t'ho mollato. In ogni caso Dio è un padre provvidente, in questo caso. E quindi ecco che poi c'è una domanda con cui il Vangelo si chiude e che ci dà un po', diciamo, il termine e la definizione della preghiera di oggi, che è quello dello scrutare il mistero. Chi è dunque costui? È una spinta interrogativa che nasce dalla meraviglia di fronte alle bellezze e alle grandezze che l'onnipotenza di Dio provoca e fa nella nostra vita. E questa domanda non è tanto un dubbio di fede, ma è un santo dubbio di fede, nel senso che si vede quella forza e quella spinta di sbirciare dalla serratura, sbirciare il mistero dalla porta della chiave, oltre la serratura, come faceva l'Aventino, che vediamo la cupola, dal buco della porta dell'Ordine di Malta. Perché la nostra vita di fede a volte si trova un po' così, davanti a questo muro invalicabile, si trova davanti a questo portone invalicabile. È necessario di saper guardare oltre, e la preghiera ci aiuta in questo. Abbiamo detto che è un dialogo la preghiera, è un fare esperienza di Dio la preghiera. E quello scrutare che avviene nella preghiera è proprio il fatto che si può fare domande a Dio. Cioè, io voglio sapere di più. Come posso aumentare la mia fede? Glielo chiedono gli apostoli effettivamente. Quando Gesù in un'altra occasione gli dirà: ma non avete ancora fede? Ma che uomini di poca fede? E loro dicono: Signore, aumenta la nostra fede. E quell'aumentare la fede procede da questo, come si faceva a scuola: non ho capito, maestra, alzo la mano. E col Signore si può fare nella preghiera. Non è un monologo, lo dico sempre, che la preghiera non è un monologo, ma è sempre un dialogo. Ascoltiamo il Signore, ma nello stesso tempo effettivamente, come fa Tommaso, voglio toccare. Dico: se è veramente lui, Gesù gli dice: toh, vieni te, ciappa su, prendi su, tocca le ferite qua, tocca il costato. E non essere più incredulo ma credente, cioè gli dà una bella testimonianza forte di fede, come per dire: ti rispondo al tuo dubbio, ma ci mancherebbe, anzi, mi hai fatto una domanda, io ti rispondo. E questo ci aiuta a crescere in quella progressiva fiducia nell'azione salvifica di Dio. E allora ecco che, in conclusione, in sintesi, il Vangelo di oggi ci porta un po' una scala di questo scrutare il mistero, per scrutare meglio il mistero, perché bisogna andare in alto per vedere lontano. Se stiamo giù non ce la faremo mai a scrutare il mistero. E la scala che oggi ci dà il Signore è questo: innanzitutto l'attraversamento della vita verso l'altra riva, con tutti gli ostacoli e le dinamiche che troviamo, e quindi il coraggio di affrontare. C'è bisogno il coraggio e lo slancio. Ecco, nel Vangelo di Giovanni gli apostoli non vanno mai oltre le loro parole, sono sempre solo le donne nel Vangelo di Giovanni che vanno oltre, perché le donne si slanciano. È vero che è una cultura in cui dice non c'ho niente da perdere, tanto oramai peggio di così, è anche vero l'aspetto culturale, però è anche vero l'aspetto invece del credente, di dire io so che nel Signore trovo tutto, ma molla da parte tutta sta cosa che mi offre la vita terrena, c'ho la pienezza davanti. La samaritana molla l'anfora dell'acqua perché dice: ma che mi interessa a me dell'anfora dell'acqua? C'ho l'acqua viva davanti, c'ho l'acqua eterna, la sorgente di acqua viva, ma molla lì. Gli apostoli già su quello sono un po' più titubanti. E quindi dovremmo riuscire ad avere questo primo slancio, è il primo scalino per poter riuscire a scrutare. La seconda è quella disposizione a cuore aperto di fronte alla parola che Gesù vuole rivolgermi. Mi devo mettere con le orecchie attente, se no non capirò mai. Come diceva un noto psicanalista filosofo, che diceva: quando uno parla non lo ascoltiamo mai in realtà, perché noi stiamo pensando a cosa rispondergli. E quindi mentre lui parla noi ci stiamo già facendo il discorso a mente, ci stiamo già fissando i punti. E invece dice: la cosa bella sarebbe invece di lasciare un attimo ascolta. E dopo, nel caso reagisci, che è quello che fanno gli apostoli. Non iniziamo a mettergli paletti, come dicevamo, ma lasciamo che la parola, e con quella preparazione che abbiamo fatto del silenzio, a mettere tutto nel silenzio, e perché la parola prenda fondo nel nostro cuore, se no trova come il flipper, e spinga e sponga e panga, e la pallina non arriva mai, perché continua a picchiare tutti i punti. Poi abbiamo un terzo scalino per lo scrutare. E che è quello di riuscire a leggere dentro la tempesta che ogni giorno, insomma, urla. E noi di urli ne abbiamo tanti. Vabbè, qui al centro ne abbiamo tanti di urli, ma diciamo anche a livello figurativo nella nostra vita. Tanti ostacoli che urlano, quel vento che non ci fa più sentire e non ci fa più scorgere la presenza di Dio. Quell'apparente assenza va scrutata, va sondata. Perché piano piano ci renderemo conto, facendo silenzio, diradando il caos, che c'è l'ordine di Dio dietro alla fine. C'è la presenza di Dio, c'è solo da capire dove stanno i segni. E molto spesso, soprattutto in una società come oggi, che c'è tanto rimbombo, facciamo fatica. Ci dice che è necessario fare quello, per vedere che Gesù sta sulla nostra barca, c'è da lasciare non dare più ascolto al vento, perché il vento ci distrae, ci interrompe. Ci attappa le orecchie. E infine abbiamo quella necessità nel porre domande, quel domandarsi che dice la fede viva. Noi spesso abbiamo paura, anche nelle confessioni, a volte senti che dici: io mi faccio domande sulla fede, è il dubbio, il peccato. Dicono: un attimo, allora il dubbio va bene, se proprio diventa un rifiutare la fede, allora ok, quello ci sta se diventa un macigno. Ma la domanda del giusto dubbio di fede, che è quello del dimostrare una fede viva, cioè io vorrei, ma come faccio? È una fede lecita. Consideriamo Maria anche nell'Annunciazione. Maria fa la stessa domanda, chi è costui? E lei dice: com'è possibile? Non conosco uomo. Come per dire: io non ti sto dicendo di no al tuo progetto, io mi sto solo chiedendo come posso realizzarlo, come io posso incarnare questa parola. Ecco l'autentica preghiera che scruta il mistero, che scrutare il mistero vuol dire proprio indagare, porsi domande. Non a caso Giovanni, quando parla della contemplazione, usa il verbo teoreo, la teoria. Quando si fa teoria è quando ci mettiamo a fare l'ipotesi, cerco di vedere, osservo, provo, mi butto, poi magari sbaglio strada, torno indietro, ci riprovo dall'altra parte. E così è la fede, fa parte anche questo aspetto dei tentativi, di queste domande che ci poniamo, perché come Maria anche noi desideriamo vivere pienamente il dono che Dio ci offre. Allora, ecco, dopo aver visto questa ulteriore dimensione della preghiera come uno scrutare, vogliamo imparare proprio a pregare allora in questa dimensione, perché quando si dice che effettivamente il vento è forte, l'idea è quella di dire: perché il male è così forte e il bene no? E normalmente in una discussione chi è che urla di più? Quello che normalmente non ha ragione, perché deve far valere. La verità non ha bisogno di urlare, è evidente. E quindi ecco che devo urlare che cosa alla fine? Infatti Gesù è quello che nella passione, visto che siamo vicini oramai, non proferì parola come l'agnello mandato al macello, perché dice alla fine lui era la luce della verità. Gli altri urlavano, lui no. E infatti si rifà Isaia quando dice che non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà un lumino fumigante, non porterà in pubblica piazza, che era l'atto di accusa. Dice Dio non viene in quella dimensione lì. Se porta la verità è ovvio che viene nel silenzio. E alla fine trionfa. Infatti dicono chi urla di più perché vuole spaventare e ci porta nella paura, perché il male ovviamente deve far paura, far vedere che lui è potente. Alla fine poi si sgonfia. E io mi ricordo molto bene, è un libro di Stephen King, che è anche il film che hanno fatto di It, il pagliaccio It, che alla fine come moriva It? Quando tutti dicevano, ma va, questo qua è un pagliaccio, tutti avevano paura, lui si faceva grande. Nel momento in cui dicono, ma questo è un pagliaccio, ma te sei un pagliaccio, si stringeva e diventava piccolo, aveva paura, si metteva lì rannicchiato, e era lì che hanno sconfitto poi quel tremendo mostro. E che è un po' l'idea che viene fatta anche nella preghiera, quando scrutiamo alla fine nel mistero di Dio, notiamo che il male c'ha tanto da urlare, ma alla fine nelle mani di Dio, come dice Gesù, taci e calmati. Che in Marco riflette proprio i termini di un esorcismo, quel taci, calmati, proprio che allontana il male. E effettivamente poi Gesù dicono come mai lui è il padrone anche le forze del cielo e del mare, come per dire, quindi lui è sopra ai pericoli. E diciamo che una donna che stava in tutto è proprio Maria, che davanti a quella apparenza di male della croce ha intuito però invece il destino di bene e di salvezza che il figlio veniva a proclamare. Ecco, chiediamo allora che ci aiuti ad avere occhi che scrutano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Una buona settimana santa e una buona Pasqua, che oramai siamo vicini.
Grazie.